Alla fine della revisione sembrava tutto a posto, ma mentre stava per sedersi, il tecnico si bloccò.
Era un Ford Transit bianco con 1 miliardo di chilometri che faceva un fumo nerissimo. Costava pochissimo, 2,5 milioni di lire.
Storie di furgoni, di revisioni e di rivelazioni in una puntata che si intitola Furgo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Oggi dobbiamo un po' spiegare questo titolo. Sapete che c'è una piccola garetta tra me, Anita Panizza e Federico Bernocchi quando decidiamo le puntate, le mettiamo insieme, coniughiamo la storia dell'ascoltatore con un'altra storia, sempre vera, che troviamo ovunque si possano trovare delle storie, quando appunto arriva il momento di che titolo diamo. Ecco, in questo caso va spiegato il titolo Furgo, perché Furgo, questo lo assicura il nostro Federico Bernocchi, è il modo in cui i suoi amici punk, in un'altra vita Federico Bernocchi ha avuto una vita punk, insomma i suoi amici punk chiamano il furgone, cioè il van con cui vanno o andavano a suonare in giro per il mondo la loro musica punk. Furgo, sono evidentemente delle persone molto indaffarate, perché non hanno nemmeno il tempo per dire furgone completo, quindi dicono solo furgo. La puntata di oggi avrà dei furgoni come protagonisti, per cui ci è sembrato giusto affidarci a Bernocchi, che è esperto in materia, talmente esperto che l'anno scorso ha addirittura organizzato una serata di storie proprio con quel nome, una serata simile a Don't Tell My Mom, anche nello stesso locale, cioè nel Pinch. La serata si chiamava Furgo, storie punk di punk in tour, questo era il titolo della serata. Speriamo che Bernocchi la rifaccia quanto prima, perché è stata molto molto divertente. Quindi musicisti della scena punk italiana che raccontano delle loro avventure mentre vanno a suonare in giro. Vediamo un piccolo assaggio di quello che è stata la serata fatta il 25 maggio al Gallery 16 di Bologna. Chi racconta si chiama Coppa, che ha suonato nei Contatto. Coppa e Contatto hanno la K. Coppa è il patron dell'etichetta discografica Agi Punk e ha guidato ovviamente un sacco di furgoni. Questa è la sua storia. State con noi.
Vi racconto una storia che è successa nel 2019, l'ultimo tour che abbiamo fatto con il nostro gruppo punk, e iniziamo, il protagonista sarà il furgone. Allora noi partiamo, andiamo alla grande, parliamo, prima data a Lubiana, vai, belli carichi, gente di 40 anni, andiamo lì, facciamo il nostro concerto, arriviamo, tempo zero, erano ubriachi da fare schifo, uno su cinque è riuscito a trovare la stanza per dormire e c'era una stanza nel posto, uno si sveglia senza l'orologio, l'altro con l'occhio nero, l'altro con un taglio sul braccio, a me, io vado a chiedere il rimborso alla tipa la mattina, ma mi dai il rimborso di sera, ma che te l'ho già dato, ho detto come, sì, l'hai messo nelle mutande, lo trovo, partiamo, io alla guida ancora bello fresco dalla sera prima, vai, prendiamo l'autostrada, arrivano gli sbirri, ci fermano. Controlla tutto, apri dietro, di fianco, un'ora, questa grande esperienza che abbiamo la applico solo negli orari, no? Nella puntualità, quindi partiamo in anticipo per arrivare, partiamo, un'ora, fermi, ripartiamo, passano 10 minuti, ci fermano altri sbirri, allora già io non ho proprio tanta pazienza, no? Sì che già alla seconda volta scendo, oh, avete rotto il cazzo, ritirata, patente, libretto, documenti, non avevo più un cazzo. Questi mi dicono, o tu ci dai 250 euro adesso o noi ci teniamo la tua carta d'identità e la tua patente, e ho detto tenete, e devo lasciare, preso, me ne sono andato, e andiamo.
Se volete sentire come va a finire la storia del Coppa, cercate Furgo e Federico Bernocchi su YouTube e trovate tutte le storie punk dei punk in tour. E ora, dopo la storia del Coppa, ringraziamo ancora Federico Bernocchi, veniamo alla storia che ci ha mandato il nostro ascoltatore che si chiama Gianni, che è la storia di un furgone che serve allo stesso motivo per cui utilizzano i furgoni Coppa e i suoi sodali, cioè portare una band. In questo caso la band non è una band punk, ma è una band di ragazzi che fa altra musica. Gianni ci ha scritto una mail che diceva così: ciao Matteo, da assiduo ascoltatore mi sono convinto di inviarti anche un racconto di un fatto di vita capitatomi ormai più di 30 anni fa. State con noi. Eravamo poco più che maggiorenni, quattro ragazzi di provincia, amici da sempre con una grande passione per la musica. Al tempo delle superiori avevamo fondato un complessino dove davamo sfogo alle nostre passioni per il rock. Poi, dopo la maturità, anche per la scelta di andare all'università, chi a Udine, chi a Padova, in ogni caso lontano da casa, avevamo deciso di monetizzare questa passione musicale. Costruito un repertorio di musica liscio, Casadei in primis, ci eravamo proposti per sagre, feste di paese e matrimoni. Il compenso era 100.000 lire a testa, con i quali pagare l'affitto della stanza per l'università e toglierci qualche sfizio in settimana. In poco tempo il business cominciò a funzionare, tanto che i fine settimana li passavamo nelle balere o a fare intrattenimento ai matrimoni invece che stare in famiglia o a studiare.
Siamo negli anni 85 lì intorno, nel nostro paese fondamentalmente era la musica, ma un po' anche adesso è la musica che viene ballata, che c'è nelle sagre, che tu senti quando vai alle feste, perché si usa ancora tanto, anche i giovani ballano tanto il liscio. C'era sempre quello che diceva: ma suona anche un valzer, ma fai anche questo, ma fai anche quello. E quindi, un po' indotti dal contorno, abbiamo detto: vabbè, ma in effetti se cerchiamo di fare questa cosa, magari riusciamo anche a prendere qualche soldo, no?
Fu a quel punto che decidemmo di comprare un furgone per trasportare strumenti e attrezzatura tecnica e viaggiare assieme. Ovviamente il budget era minimo e quindi, dopo aver girato alcuni concessionari della zona, un vecchio Ford con un'infinità di chilometri sulle spalle, ma dato via ad un prezzo molto basso, ci sembrò l'affare della vita. Ricoperto di adesivi con il nome del gruppo, pentagrammi e note musicali giganti, l'arrivo del nostro furgone indicava che la festa stava per cominciare, perché finalmente era arrivata l'orchestra. Ma ecco che nel luglio del 91 la burocrazia bussò alla nostra porta. Il furgone aveva la revisione scaduta e doveva essere controllato. Negli anni 80-90 la revisione si faceva presso la motorizzazione civile, non come ora che ci sono le officine autorizzate. Bastava recarsi lì al mattino, pagare un bollettino e mettersi in coda con il mezzo. Un ingegnere avrebbe sottoposto il mezzo a tutti i controlli di legge, stabilendo se la revisione era positiva oppure no. Così quella mattina partimmo dal nostro paese, che si trovava in montagna, verso la sede della motorizzazione civile provinciale, che era in pianura nella città. Pagammo il bollettino e ci mettemmo diligentemente in coda, aspettando il nostro turno. L'ingegnere guardò il mezzo più e più volte. Lo sottopose a tutti i controlli, lo ispezionò sotto sopra e di lato. Per noi, col fiato sospeso, il tempo pareva essersi fermato. Alla fine si diresse verso la sua scrivania, sembrava tutto a posto, ma mentre stava per sedersi, si bloccò. Riprese il libretto, lo studiò e poi tornò al furgone. Una veloce occhiata e quindi si rivolse a noi con sguardo visibilmente soddisfatto. Il furgone monta delle ruote che non sono compatibili con quanto dichiarato sul libretto, disse. Pertanto io lo boccio. Comprate quattro ruote nuove e tornate. Visibilmente affranti per la bocciatura del nostro amato furgone alla revisione, ci fermammo sul piazzale antistante la motorizzazione a riflettere. Dovevamo affrontare una spesa che probabilmente valeva più del furgone. Forse era meglio vendere tutto e lasciar perdere. Ricordo che pioveva, cosa che non aiutava il nostro umore. Poi all'improvviso un lampo e contemporaneamente il colpo di genio. Il prete di un paesino vicino aveva un furgone uguale al nostro che usava per portare i bambini dell'oratorio. Magari ci avrebbe prestato le sue ruote per un'oretta e poi gliele avremmo riportate. Partimmo alla volta della canonica, spiegammo in modo molto conciso la situazione al sacerdote, che probabilmente non capì nemmeno quello che stavamo per fare.
Il sacerdote in questione era quello che ci aveva seguito quando noi eravamo bambini, poi lui aveva cambiato parrocchia, quindi c'era una conoscenza pregressa. Quando ci siamo presentati, lui l'ha presa quasi come un ritrovo tra amici, no? Dice, ah, siete venuti a trovarmi così, no? Poi, diciamo, non era una persona che si faceva troppi problemi, diceva, va bene, sì, fate quello che volete, l'importante è che non mi disturbate, non... E siamo andato lì con il furgone, non aveva capito che gliel'avremmo lasciato senza ruote per un'oretta, insomma.
Pochi minuti dopo eravamo al capezzale dei furgoni per un cambio ruote degno dei meccanici Ferrari. Ritornammo quindi alla motorizzazione, pagammo un nuovo bollettino e ci mettemmo in coda. Quando ci vide, l'ingegnere rimase alquanto stupito, ma non poté che constatare che quanto da lui richiesto era stato ottemperato e quindi rilasciò il certificato di revisione regolare. La meta successiva fu la canonica, con noi sorridenti e soddisfatti di come con un sotterfugio avevamo risolto un problema che altrimenti avrebbe pesato sulle nostre tasche in modo importante. A quel punto effettuammo un nuovo cambio gomme, ripristinando la situazione originale, avvicinandoci poi finalmente verso casa. Leggeri nel cuore, felici della rocambolesca avventura mattutina, impazienti di raccontare agli amici del bar come, grazie a un'idea geniale, fossimo stati in grado di superare lo scoglio della revisione al furgone, cominciamo a prendere le prime rampe di salita che conducono al nostro paesino. Ed ecco che al primo tornante un rumore maligno ci riportò alla realtà. La conseguente fumata nera e oleastra e il motore improvvisamente spento diedero il colpo di grazia. Grave guasto meccanico fu la sentenza. Abbandonammo il mezzo a bordo strada e mestamente ci mettemmo a fare l'autostop. E fu così che tornammo a casa non con il nostro mezzo, ma grazie a un automobilista che ci vide sotto la pioggia, ebbe pena e si fermò. Nella mia tasca il libretto del furgone con scritto revisione regolare. Nella mia testa una lezione di vita che non ho più scordato.
How you doing, bro? Where you been? Where you going?
And he takes your hand in some strange California handshake and breaks the bone.
A housewife from Encino whose husband's on the golf course with his book.
Lui è Roger Water, che canta in una puntata che si intitola Furgo, e la storia di Gianni ha raccontato moltissimo di com'erano loro da ragazzi e anche di com'era quel sacerdote che forse ha capito e forse no. Pronto, ciao Gianni, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te.
Come stai?
Tutto bene.
Senti, come si chiamava la band?
Allora, la band si chiamava Riva by Night. Riva era il nome del nostro paese, Rivamonte.
Ok.
Quindi Riva by Night.
Rivamonte in provincia di?
Belluno.
Ah, ok, ecco perché dici che scendiamo dalla montagna, perché eravate.
Esatto, signora.
A che altitudine?
Il paese è a 1000 metri, Belluno è molto più basso,
certo,
quindi
certo.
Noi facciamo proprio una bella discesa con tanti tornanti prima di arrivare in città.
Quindi Riva by Night. E la fine del furgone è stata la fine della band?
Beh, diciamo che è un po' coinciso, le cose hanno un po' coinciso, nel senso che poi noi eravamo tutti un po' o laureati o in procinto di laurearci, e quindi anche il furgone era diventato una cosa che non serviva più. E l'abbiamo demolito e l'ha preso un'impresa di costruzioni che lo usava per spostarsi poi all'interno di una cava, quindi ha avuto ancora una vita dopo di...
Ah, quindi ha continuato a marciare.
Ha continuato. Sì.
Senti, e tu cosa suonavi invece?
Io suonavo il pianoforte e poi la fisarmonica.
E suoni ancora?
Adesso ho appeso la tastiera al chiodo, diciamo.
Ma anche semplicemente per piacere di farlo in casa, no?
Ma no, è difficilissimo. La vita in appartamento, tu sai che richiede silenzio assoluto per non turbare l'equilibrio di tutti i vicini che ti ronzano intorno.
Perché non vivi più in montagna? Dove vivi adesso?
No. Adesso io vivo ad Acqui Terme. Che è da tutta un'altra parte, certo. Siamo in Piemonte,
certo.
Ho seguito il lavoro e quindi poi ho fatto la famiglia qui.
Giustamente. Senti, il parroco, abbiamo capito se aveva compreso il senso di quello che facevate oppure si era semplicemente fidato?
Ma guarda, il parroco era stato il nostro parroco quando noi eravamo bambini, probabilmente ci aveva battezzato lui, insomma così. Quindi al tempo non c'erano i cellulari, noi ci siamo presentati lì così, all'improvviso, senza avvisare nessuno. E si è ritrovato davanti questi quattro ragazzi che erano stati i suoi parrocchiani quando erano veramente dei bambini. E secondo me ha avuto uno shock emozionale e ha capito o non ha capito. Noi avevamo fretta perché dovevamo ritornare prima che chiudesse l'ufficio della motorizzazione civile, e quindi è stata una cosa proprio così, velocissima. Secondo me ogni tanto ci ripenserà ancora adesso cosa hanno combinato quelli lì.
Vi sentite ancora tra di voi? Siete in contatto?
Sì, ci vediamo magari d'estate quando io torno nel paese e anche gli altri magari rientrano, e comunque le famiglie sono ancora lì.
Cosa fai quando hai detto ho seguito il lavoro e quindi sei arrivato ad Acqui Terme? Di cosa ti occupi?
Lavoriamo la manna da Frassino, la linfa del Frassino che viene, diciamo, raccolta dagli agricoltori, soprattutto in Sicilia, ed è utilizzata per preparare dei prodotti in dosi, diciamo, abbastanza importanti. È un ottimo lassativo, in piccole dosi è un ottimo digestivo.
E tra l'altro immagino anche che ti stiamo sottraendo al lavoro, quindi a questo punto ti lascio andare. Gianni, ti ringrazio moltissimo.
Grazie.
Per la storia, per la chiacchierata, in bocca al lupo per tutto.
Grazie
a te. Presto,
grazie.
Ciao. Beers si intitola questo brano in una puntata che si intitola invece Furgo. La parola ora a Ilaria Gaspari, che ci racconta qualcosa della storia che ci ha mandato Gianni.
La storia di Gianni e dello scalcagnato pulmino è una storia che ci mostra il lato oscuro del sotterfugio, cioè di quegli espedienti che talvolta mettiamo in campo per sfuggire a qualcosa. Perché ci mostra il lato oscuro del sotterfugio? Beh, intanto, proprio siccome etimologicamente la parola sotterfugio già ci indirizza a capire questo aspetto della questione, perché è una parola che viene dal latino subter, che significa sotto, e fuggire, quindi significa praticamente scappare, come quando, non so, si passa sotto una rete per sfuggire a qualcosa, per sfuggire a qualcosa che avvertiamo come rischioso. Però ecco, il trucco dello sfuggire, dello svicolare, in questo caso dalla revisione, dai requisiti della revisione del pulmino, in realtà finisce per rivelare quanto quella revisione fosse probabilmente necessaria, nel senso che noi non sappiamo se sarebbe successo lo stesso, se il pulmino si sarebbe piantato lo stesso, allo stesso modo come accade, se non fosse stato sottoposto quel lungo processo di sostituzione delle ruote. Ma di fatto questa piccola parabola rivela come in realtà quello che era previsto dalla sicurezza della strada esigesse un tipo di, diciamo, di conformità del comportamento di Gianni e dei suoi amici, che in realtà era legato non tanto all'evitare la multa quanto alla sicurezza.
Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi, come abbiamo spiegato, si intitola Furgo e parla di furgoni, quello del Coppa fermato in continuazione dalla polizia, quello di Gianni che ha passato la revisione ma è stato punito dal karma, e adesso quello di Stevie, una ragazza che ci ha vissuto dentro per 5 anni. È una storia che abbiamo trovato sul Guardian, si intitola What I Learned From Living 5 Years in a Van, cioè cosa ho imparato vivendo per 5 anni in un furgone o in un furgo, appunto. Lo ha scritto Stevie Truiglio. State con noi. Buon compleanno, mi disse il mio ragazzo porgendomi con fare peccaminoso un sacchetto di carta marrone. Eravamo nella cucina del nostro furgone, cioè davanti al mini frigo e al minuscolo fornello situato tra il letto a castello e le due poltrone da capitano. Infilai la mano nel sacchetto e tirai fuori qualcosa di gommoso e di viola. Un imbuto, chiesi. Così, nel cuore della notte, non dovrai più fare pipì nei cespugli, mi spiegò. Se non ti piace, mi disse, no, va benissimo, grazie. Lo rassicurai, stringendo come un giocattolo antistress quell'oggetto. Questa non era la vita che avevo immaginato. Mi ero laureata all'UCLA con il massimo dei voti. Avevo una carriera che stava decollando. Solo 8 mesi prima, nell'aprile del 2009, stavo sorseggiando margaritas a Cabo San Lucas durante il viaggio annuale per i top seller della mia azienda. Immaginavo una casa a Los Angeles, una bella macchina e un bambino all'orizzonte. Ma poi, a causa della crisi finanziaria, il mio più grande cliente ha tagliato le spese e io sono stata licenziata. Allo stesso tempo il mio ragazzo, Tri, proprietario di una piccola azienda online che vende attrezzature sportive per l'outdoor, si è ridotto lo stipendio e ha usato tutti i suoi risparmi personali per pagare le fatture e le buste paga per evitare di sacrificare un solo dipendente. Come milioni di altri americani colpiti dalla grande recessione, improvvisamente non potevamo più permetterci di pagare le bollette e l'affitto del nostro monolocale. Da qui l'imbuto.
Ho controllato il valore del suo van. Con così tanti chilometri varrà intorno ai $5,000 al massimo.
Io forse le consiglierei di prendersi quei soldi e investirli in un veicolo diverso.
No, Ben, non posso farlo. Io ci abito. È la mia casa.
Per far quadrare i conti, ho venduto la mia auto e ci siamo trasferiti nel furgone di Tri con lo stretto necessario. Per mesi abbiamo dormito nei parcheggi e usato il wifi e i bagni delle caffetterie. Ma dopo che il direttore dello Starbucks di San Clemente mi ha cacciato per essermi lavata i denti, ci siamo diretti a sud, dove la vergogna di essere poveri sarebbe stata minore. In preda a una inebriante miscela di eccitazione e paura, il 12 ottobre del 2010 abbiamo attraversato il confine con Tijuana. Mentre l'espansione e la ricchezza della California meridionale lasciavano rapidamente il posto a lunghi tratti di spiaggia libera, a tranquilli villaggi di pescatori, mi chiedevo nervosamente come sarebbe cambiato anche il paesaggio interno delle nostre vite. Abbiamo dovuto imparare, e non è stato facile, a vivere insieme 24 ore al giorno in uno spazio ristretto. Quando arrivavamo, saltavo fuori dal furgone per trovare una doccia, il wifi e un posto sicuro dove parcheggiare per la notte. Di tanto in tanto ci concedevamo di mangiare cibo di strada, sorseggiando birre in piazza con la gente del posto. Vivevo per quelle notti. Dal momento che la benzina era una spesa importante e Tri doveva sempre lavorare, restavamo nei posti per almeno un paio di giorni, a volte per settimane. Questo mi dava il tempo di pulire, lavare i vestiti e scrivere. Quando ci siamo trasferiti nel furgone, ho iniziato a raccogliere lavori come scrittrice su Craigslist per 10 centesimi a parola. non era abbastanza per guadagnarsi da vivere, ma mi sembrava di incastrare un pezzo in un puzzle da sogno. Se avessi continuato, forse la carriera avrebbe preso forma. Tuttavia, nonostante la nostra professionalità guadagnata con fatica, eravamo spesso costretti a dipendere dalla gentilezza degli estranei. L'accumulo e il contrasto di queste esperienze on the road ci hanno spinto a guardare più da vicino il divario di classe del nostro paese. Ci hanno fatto riesaminare le nostre convinzioni nascoste sulle persone che si pensa valgano meno perché guadagnano meno, sulle persone criminalizzate dalle ordinanze cittadine per il fatto di essere povere. Sebbene a volte sia difficile, per lo più ho apprezzato il modo in cui la nostra vulnerabilità ci ha messo sulla strada degli estranei, creando un legame e un senso di appartenenza più ampio. Avevo perso il mio status, i miei vestiti firmati, la mia auto, il mio cellulare, i miei tacchi alti, i colpi di sole e le unghie con la punta alla francese. E praticamente tutto ciò che riguardava la vita nel furgone era scomodo, dal caldo alle zanzare, dall'andare in bagno al procurarsi e preparare il cibo, fino a trovare un posto sicuro dove accamparsi. Eppure, anche con tutte le difficoltà e le incertezze, ho trovato qualcosa di innegabilmente soddisfacente nella nostra vita nomade. Il nostro lavoro quotidiano per arrivare più lontano sulla strada mi è sembrato più importante di quanto non lo sia mai stato lavorare in un'azienda americana. Quando Tri e io ci siamo seduti su una spiaggia a riflettere su quella che ci è sembrata una vita intera stipata negli ultimi 8 mesi, avevamo già iniziato a vedere il sogno che ci eravamo lasciati alle spalle attraverso una lente diversa.
Una delle cose che amo di più di questa vita è che non c'è un addio definitivo. Ho conosciuto centinaia di persone qui e io non dico mai addio per sempre. Dico solo ci vediamo lungo la strada.
Eravamo cresciuti con la convinzione che il duro lavoro ci avrebbe garantito una vita da classe media, una carriera stabile, una casa a prezzi accessibili, una pensione equa. Ma dopo aver giocato secondo le regole e aver perso quasi tutto nella grande recessione, la nostra certezza in quella promessa è andata in frantumi. Inoltre c'era la strana verità che eravamo più felici e soddisfatti nel furgone. Dopo 5 anni e dopo la nascita della nostra prima figlia, avevamo cambiato opinione su tutto. Potevamo scegliere di lasciarci alle spalle la ruota del criceto dei debiti e dei consumi, l'affitto troppo alto, la casa che non ci saremmo mai potuti permettere, il tempo che non avremmo trascorso insieme, l'allontanamento dalla natura, la solitudine persistente, per forgiare un sogno diverso, fatto di avventura, intimità e una nuova definizione di ciò che significa stare meglio. Un sogno che non si rivolge verso l'alto, verso i vertici di un crudele schema piramidale, ma verso un futuro più sostenibile e pieno di anima.
Escono dalle pareti, sono dappertutto, frignano e si lagnano in coda per entrare. Non avevamo niente noi e ci hanno preso tutto ormai. Loro strisciano le ciabatte perché sono nati stanchi, io striscio la mia carta perché sono nata bianca. Mi fanno schifo i poveri, chissà dove finiremo, poveri noi.
Questo è un brano che quando Luca Micheli ha scelto di inserire ce l'ha voluto spiegare, lo ringraziamo. Lui è Johnny Mox, si intitola I poveri questo brano. Avete sentito il testo, quello che Johnny Mox canta è che sostanzialmente non si può più essere poveri. Essere poveri è un tabù ed è una forma di allontanamento dal consesso sociale e quindi insomma c'è una forma di razzismo nei confronti dei poveri e tutto sommato è quello che racconta anche lei, Stevie Trujillo, in questa sua storia che noi abbiamo trovato sul Guardian e che si intitolava Cosa ho imparato vivendo per 5 anni in un van. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Mai annoiato.
Matteo Caccia racconta.
Siamo agli ultimi episodi della storia seriale che stiamo ascoltando in queste prime settimane di trasmissione. L'abbiamo tratta dal podcast Mai Annoiata, scritto e condotto da Federico Fabiani e Francesca Sciacca. Siamo al 23 aprile del 95. Con più di 14.000 preferenze, Marcella Di Folco, la protagonista del podcast, diventa la prima transessuale ad assumere una carica pubblica. La prima consigliera comunale trans al mondo.
Appena entra in consiglio comunale, Marcella si ritrova al fianco di un'amica che abbiamo già incontrato nello scorso episodio. È Lalla Golfarelli, che nel frattempo è diventata assessora alle politiche sociali del comune di Bologna.
I ruoli erano di una che doveva fare le mediazioni io e di uno che faceva, non so cosa, uno che doveva fare sempre il centravanti, capito? Ecco, che uno che mi spingeva, questa era Marcella. Costruiva anche lei, ma la sua funzione prioritaria era spingere, mandare avanti. E io costruire e mediare, perché quello alla fine era il mio ruolo. Sempre mescolando questa cosa straordinaria, tipica di Marcella e di tanti altri, che di mescolare la gioia, l'allegria, le feste, la scanzonatezza con le cose serissime, determinate, che facevano dal punto di vista politico e materiale per le loro comunità. Era sapere stare su questi due registri una cosa emozionante, perché teneva, la Marcella era così, teneva fermo il registro della provocazione e sotto era una formica della trasformazione, davvero una formica della trasformazione, al punto da: Marcella, ti prego, lasciami tranquilla 10 minuti, che ho bisogno di stare calma, perché non ti mollava, stava lì. Poi noi siamo diventate grandi amiche personali, ma questo è un'altra storia, no? E la bellezza con Marcella era che quando usciva dal consiglio comunale ci andavamo a antanare da qualche parte a raccontarci stupidaggini fra di loro, a prendere il giro il mondo, perché Marcella era davvero una donna di grande pienezza, di grandissima pienezza, e insieme era forte come l'acciaio.
Tra le tante battaglie condotte insieme da Lalla e Marcella in quegli anni a Bologna, ce n'è una molto delicata, su cui l'opinione pubblica cittadina è particolarmente suscettibile.
Su tutto il tema della prostituzione, noi a un certo punto dovemmo decidere di montarci sopra con i piedi, perché si aprivano contrasti fortissimi dal punto di vista dei diritti di chi? I diritti di chi era disturbato, i diritti di chi pensava che i corpi non dovessero essere mai venduti, e i diritti delle prostitute, i diritti dei trans di non essere sbeffeggiati perché si prostituivano. Marcella da questo punto di vista era un detonatore, perché quando ci si metteva, lì sì che ti provocava fino allo scandalo, proprio fino allo scandalo, raccontando di sé ai tempi nel quale faceva l'attore ancora maschio, di quando era a Casablanca. Lei lì ti tirava dentro un trip che era un viaggio potente rispetto a contraddizioni che avevano dentro anche il tema dell'uso del corpo.
Io per un certo periodo della mia vita ho fatto la prostituta e molte mie colleghe del Consiglio Comunale di Bologna mi dicevano: ma non lo ricordare. Ma perché non lo devo ricordare? Ma perché devo aspettare che siano gli altri a ricordarlo? Io non voglio che questa diventi un'arma nelle mani degli altri, questa deve essere un'arma nelle mie mani, sugli altri. Li devo disarmare, perché se ne parlo io non ne possono più parlare loro. Diventa una freccia spuntata. Non ho mai aspettato, non mi sono mai celata dietro la menzogna, dietro le bugie. No, da questo punto di vista no, non mi interessa.
Oltre alla prostituzione, un altro dei temi considerati fondamentali da Marcella è quello della salute, sia fisica che psicologica. La sua intuizione rivoluzionaria è quella di creare un consultorio per persone trans, gestito da persone trans.
Marcello invece diceva, no, come noi è impossibile, al momento ancora non è possibile che altri sappiano farlo, e quindi il tema certamente del consultorio, che è stato subito un consultorio professionale, non un posto dove sì, insomma, e poi ti mando, no, era un consultorio professionale.
Marcella capisce con largo anticipo l'importanza di un consultorio e di un consultorio autogestito, così come ne capisce i limiti. La situazione di sofferenza che la società impone alle persone trans, infatti, è complessa e profonda.
Perché dopo l'operazione gli psicologi non li andiamo più a cercare. Però se tu sapessi quanta gente abbiamo che telefona qui e che dopo che ha fatto l'intervento vorrebbe ritornare indietro. Ma il dolore di sentire queste telefonate, il dolore, perché sono persone che sono passate da una sofferenza ad un'altra e non hanno interrotto la sofferenza. Questa è la cosa più triste, perché il raggiungimento del benessere non c'è stato.
Oltre a quello della salute, un altro tema centrale nelle lotte di Marcella è quello dell'accesso al lavoro, come ricorda Lalla Golfarelli.
Dice, come fai a dire alle ragazze di non andare sulla strada? Non sanno fare niente, non hanno uno strumento, bisogna che sappiano fare. E adesso, allora gran parte delle persone transessuali erano a basso titolo di studio, con delle vite terribili addosso, che si erano spese tutto quello che avevano per farsi operare, una roba veramente grossa, una cosa veramente grossa. E allora sul lavoro loro hanno spinto per avere lo sportello lavoro.
Nel 1997, in collaborazione con la CGIL, il MIT di Bologna riesce a creare uno sportello lavoro interamente dedicato alle persone trans. È il primo caso in Italia e uno dei primissimi in Europa.
Lo sportello per le lavoratrici e i lavoratori trans, accompagnato da azioni formative, anche lì da azioni formative. Marcella ha sempre avuto chiaro che lei voleva tirar fuori le trans dall'obbligo di prostituirsi, dalla miseria. Cioè, a me prostituirmi, diceva, per far divenire proprio, rizzare i capelli agli astanti, diceva, ma a me prostituirmi non è che mi desse particolari turbamenti, però io voglio essere libera di farlo. E siccome molti non lo vogliono, molte e molti non lo vogliono fare, io penso che debbano poter non farlo, e penso che le trans e i trans non siano destinate a essere poveri. La diceva così, poveri.
Sono 24 Grana che cantano Vivo in un furgone. Le chiudiamo così questa puntata che si intitolava Furgo, ringraziando moltissimo come sempre Federico Fabiani e Francesca Sciacca, che ci permettono di raccontare mai annoiata la storia di Marcella Di Folco. Siamo arrivati finalmente a una forma di riscatto di questa donna che ci ha raccontato le fatiche, le sofferenze, ci sta raccontando le fatiche e le sofferenze di vivere una vita in cui nasci in un corpo che insomma non ti appartiene, vorresti che fosse diverso. Ringraziamo loro, io ringrazio sempre la redazione di questo programma, che in primis è composta da Anita Panizza, che scrive e compone questo programma insieme a noi, insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, che lo scrive altrettanto, e poi Luca Micheli che sceglie le musiche, e Paolino Corleoni che si occupa invece del sound design. Voi continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it, le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!